Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. Oggi con Marco Gramola della Commissione Storica SAT del Trentino vogliamo approfondire come si è evoluto l'ambiente montano da quando Liberio ha iniziato a collaborare con il padre e la famiglia nella gestione del rifugio Vedole fino ai giorni nostri e come Liberio ha raccontato questa evoluzione nei suoi scritti.
Nel fondo, praticamente, tante volte si ritrovano delle fotografie che danno luogo ad ulteriori ricerche. Tra tante le fotografie, praticamente, di personaggi, di gite, c'erano anche delle foto particolari, erano foto specifiche, non erano foto panoramiche, turistiche. È una pagina di storia, poco tanto, no? Perché abbiamo importanti storie, da quella figura di Adamello Collini, morto praticamente per colpa dei nazisti a Mauthausen, e poi anche il successivo, praticamente, la figura del Liberio, che praticamente si adatta dopo la guerra. Svolge l'attività di guida alpina, però non fa solo quello, alterna praticamente ai lavori nei boschi, ai lavori di taglio della legna, ai lavori di recuperante di materiale bellico. Nei piari spesso parla appunto dei suoi recuperi di pali di ferro, di materiale pregiato, quale rame e ottone, che lo aiutava praticamente nella conduzione della vita di allora. Sì, il diario Collini praticamente rappresenta un'esperienza di vita e di adattamento alla montagna e ai suoi cambiamenti.
Val d'Aosta, 13 luglio 1942. Alle ore 5:30 vado per Rancio, minestra di riso. Risalgo poi in tenda, scrivo un po' di diario e infine, arrivate le pagnotte, ne mangio una metà con un'altra tavoletta di cioccolato e ricevo la posta. Una cartolina illustrata dalla Frenez che quest'estate non può venire a Vedole, ma a Natale cercherà di poter scappare lassù e manderà, se proprio non ne può fare a meno, un pacco da casa a mamma. Poi una lettera da casa, una seconda idea di dissuadimento. Ormai è giunto il momento di pronunciare per loro il fiat, per lei l'addio. Ormai il dado è tratto e ormai non ritornerò più sulla decisione che si vede trasparire da queste righe. Polly ha scritto loro che verso il 2 e il 3 arriveranno 4-5 donne a Vedole. Lui arriverà verso il 6-7 dello stesso mese. Chissà che non ci rivediamo lassù, da Cremona ancora nessuna risposta. Sono atteso per vari motivi a casa, per spiegazioni su questo punto e per aiutarli. O con la licenza premio di fine corso, oppure con una licenza straordinaria che chiederò, andrò di certo per almeno una settimana.
Abbiamo appena sentito un brano tratto dai diari di Liberio Collini, in cui da giovane guida accenna al suo rapporto con il professor Silvio Polly, conosciuto in occasione di un soggiorno dello studioso al rifugio Vedole.
Sì, il professor Silvio Polly dedica delle ricerche e degli studi sulla vedretta del Mandrone dal 1950 al 1954. Quelle foto praticamente recuperate nell'archivio Collino sono copie donate ai gestori del rifugio Mandrone, gestito dai Collini, rifugio che allora si chiamava rifugio Lanfranchi, praticamente era del CAI di Cremona, era stato dato al CAI di Cremona, in seguito passato alla SAT, e il nome Lanfranchi era stato dato appunto dal padre, che aveva dato un contributo con un lascito in denaro praticamente alla sezione di Cremona per ricordare i suoi figli caduti durante la Grande Guerra, Lanfranco e Carlo. È un nome che dura poco perché alla fine degli anni 50 inizia la costruzione del nuovo rifugio Mandrone. Silvio Polly praticamente dagli anni 50-54 dedica particolari studi sulla vedretta del Mandrone. È lui che praticamente nel 1950 dà la notizia della nascita del nuovo lago Nuovo. Lo chiama Nuovo perché è una pozza che ogni anno si sta ingrandendo. Lui vede praticamente l'arretramento della fonte del ghiacciaio già nel 1950 di oltre 35 metri in pochi mesi. Allora, chi era Silvio Polli? Silvio Polli era uno studioso. Nel corso di una vita caratterizzata da continue ricerche, Polli si dedicò a studi praticamente in tanti ambienti terrestri, in particolare l'oceanografia, mareografia. Inoltre, le sue pubblicazioni scientifiche comprendono studi di sismologia, bradisismi, radiazione solare, glaciologia, climatologia, limnologia, meteorologia. Lui si dedicava praticamente, aveva una grande branca di studi aperti, dedica una vita praticamente a studiare particolari settori del nostro pianeta. Appunto nel 50 dedica uno studio al Lago Nuovo, informazione sulla conca del Mandrone, Lago Nuovo che in seguito venne anche praticamente considerato dagli ingegneri che progettavano le grandi dighe che dovevano collegare praticamente la conca del Mandrone con Cornisello e praticamente anche i bacini della Val di Sole. In seguito, praticamente sempre tra il 52 e il 53, dedica una relazione importante sulla vedretta del Mandrone, vedretta che è in completa evoluzione. Lui praticamente già in quello studio parla di fenomeni ricorrenti oggi, che oggi possiamo notare a quote superiori. Lui li descrive a una quota compresa dai 2200-2300 metri, ora sono molto evidenti alle quote vicine ai 3000 metri. Si parla di crepacci circolari, di arretramenti della fonte, di bacini praticamente nuovi in formazione, di crolli. È quello che praticamente la situazione odierna, che molto probabilmente non era stata presa in considerazione allora. È praticamente un autore molto importante. Lui era anche membro di prestigiose accademie, era consulente UNESCO e direttore dell'Istituto Geofisico di Trieste. Era chiamato anche l'uomo della bora perché aveva fatto degli studi importanti proprio sul fenomeno ventoso di Trieste. È stato subito dimenticato, però ampiamente sfruttato da tanti. Tanti hanno praticamente attinto a quegli studi e dimenticato perché purtroppo non risulta nemmeno nelle bibliografie di studi praticamente recenti in settore glaciologico.
Pinzolo, venerdì 20 novembre 1970. In serata c'è stato Giulio Marzoli, al quale rilascio un assegno di lire 250.000, quale acconto per il lavoro di tinteggiatura dell'Eden. Il resto glielo darò durante l'estate prossima. Nel corso della notte ricomincia a piovere forte. Matteotti mi ha portato una foto dello zio Amanzio del 1904-1905, dove si vede il ghiacciaio fino in Val Venezia.
In questo testo Collini parla di una foto risalente ai primi del Novecento. L'immagine, contenuta nel fondo arrivato a noi, ci mostra il ghiacciaio come era all'epoca e ci permette di notare come i ghiacciai siano i maggiori interessati dai grandi cambiamenti che hanno interessato la montagna nel corso dei decenni.
Sì, la foto trovata nell'archivio Collini è una foto antica, diciamo, perché è una foto del Paglia risalente ai primi del Novecento e mostra praticamente la vedretta della Lobbia e la vedretta del Matarotta che arrivavano sul fondovalle, ovvero il ghiacciaio scendeva praticamente a cascata proprio sopra il rifugio Bedole. Nel 50 da Polli sappiamo il notevole arretramento del ghiacciaio e la comparsa del lago. In seguito è stata praticamente una sorta di tumore che si sta mangiando tutto, perché già nel 50 Silvio Polli definiva la vedretta del Mandrone come ghiacciaio morto, in quanto praticamente non c'era più accumulo nevoso che ne consentisse una progressione. Inoltre erano comparse le rocce e praticamente si era separata la parte bassa dalla parte alta ancora viva del ghiacciaio.
Polli, nei suoi studi, evidenzia già allora il rischio del cambiamento climatico? Cosa ci dice oggi il lavoro svolto dallo studioso sul Mandrone?
Sì, negli studi, soprattutto lui parla ad esempio parla della vedretta del Mandrone e relativo cambio climatico, cioè lui nota già allora praticamente questa erosione del ghiacciaio, questo ghiacciaio che si sta consumando. Ai nostri giorni la situazione è peggiore, lo sapete. Allora, tutte le pubblicazioni di Polle, le foto erano state date in coppia alla famiglia Collini, che praticamente aveva ospitato questo ricercatore, e tutte le pubblicazioni sono state depositate all'allora Museo di Scienze Naturali di Trento, ora MUSE, per cui documenti accessibili a tutti. Significative sono le considerazioni generali dell'allora vedetta del Mandrone, osservate e descritte e pubblicate da Polli nel 1955. Lui parla praticamente della formazione di crepacci circolari, di questi crolli, di questi arretramenti della fronte. Tutti i fenomeni sopra descritti dimostrano concordemente che negli ultimi anni i relativi processi hanno subito un acceleramento anormale. Sembra la disastrosa ritirata di un esercito, spazi vuoti nella massa principale, materiali e interi depositi abbandonati, opere distrutte sino alla levigazione, crolli di edifici minati alla base, franamenti su passaggi, svuotamenti di bacini, retroguardie abbandonate alla distruzione, relitti di tutte le specie dispersi sul campo rasato dalla lotta.
Mercoledì 4 febbraio 1987. Per posta e giornale, poi a casa. Pago tassa soggiorno del mese di gennaio. Sono arrivati Andrea Faustinelli, gestore rifugio Garibaldi, ed un'altra guida, provenienti dal Tonale, a piedi, per mancanza di neve. Il Tonale è chiuso e la vedretta di Presena scoperta. Sabato 18 luglio. Piove a dirotto. Adamello fa appena in tempo a tornare da Pinzolo, che la valle viene chiusa al traffico per il pericolo di frane e invasi d'acqua. I più scappano. Non ci arriva una comitiva di 30 veronesi, così a sera siamo qui in una quindicina. Il Sarca è grossissimo da far paura e si mangia fette di bosco. Anche tutti i torrenti sono molto ingrossati. Lunedì 20 luglio. E oggi si è rimesso al bello, così l'acqua diminuisce ed il Sarca non fa più paura, ma è stato un disastro a Sondrio, in Alto Adige e tutto l'arco alpino. Movimento quasi nullo, a sera solo 4 pernottamenti. Giovedì 30 luglio. Pioggia tutto il giorno e naturalmente non c'è nessuno, solo pochi che scendono, bagnati fradici. A sera, ad Amello a Campiglio, per consiglio scuola sci. Spengo alle 23:15, lui rientra alle 23:15. A mezzanotte a letto. Venerdì 31 luglio. Bel tempo, un po' di movimento fin qui. A mezzodì neanche un cane, a sera 7 pernottamenti. Ho telefonato al sindaco di Strembo, non sa neanche lui cosa fare e intanto noi stiamo qui.
In questi testi più recenti, Collini racconta di alcuni cambiamenti climatici ed eventi atmosferici che hanno colpito l'Adamello e la zona del Sarca, dalla scarsità di neve alle piene. Che effetti hanno sull'ambiente montano e Collini come li affronta nei suoi testi?
Sì, il fenomeno descritto da Liberio nell'87 praticamente parla di quella sorta di alluvione che sconvolse un po' anche altre valli, la stessa vicina Val Borzago. La jeep dell'allora gestore Sergio Rosi rimase su un'isola in mezzo al Sarca perché si era ingrandito. Logicamente, quando c'è l'alluvione seguono anche dei crolli, delle frane. La Val di Genova tutti gli anni viene regolarmente chiusa per frana, anche perché il problema attuale, soprattutto con le bombe d'acqua, è il permafrost in quota che si scioglie e praticamente, mezzo tutto, occlude la valle. Quest'anno è stata chiusa per ben due volte, per temporali moderati, per cui è un fenomeno che dovremmo abituarci a vedere ancora, insomma, e a conviverci, anche perché dove praticamente l'acqua erode, dove crea canali, in seguito si possono verificare anche dei crolli.
Ringraziamo Marco Gramola per il suo tempo. Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.